Ultimo giorno del mese di gennaio, allora noi
bello
quando
che già.
Sì, salve prof Salmazzo, buongiorno, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno ripetente, allora, buongiorno agli ascoltatori, grazie che sono qui.
Noi non è che non vogliamo parlare delle elezioni del Presidente della Repubblica, ma onestamente quando stiamo registrando ancora si deve sapere,
sì,
sapere il nome, quindi ne parleremo
più in là.
Posso dire una cosa? Però questa cosa qui voglio dire, spero che interessi anche i giovani, che le scuole insegnino anche, come avevamo detto anche l'altra volta, mi scusi se mi ripeto,
sì?
Ma il ruolo adesso, cioè, posso dire una verità, finalmente si apre un TG, un radiogiornale, non con l'emergenza Covid, ma con qualcosa che effettivamente
d'altro,
ci riporta un po' anche con
sì, anche questo troviamo il positivo anche in queste lunghe,
sì,
fatto queste elezioni, perché finalmente si è parlato un po' anche d'altro. Certo che si potrebbe parlare anche di tante altre cose, perché un po' come facciamo noi,
esatto. Ma allora la volta scorsa eravamo riusciti a parlare, avevamo interrotto il metaverso,
sì.
Allora io le chiedo, prof, ecco,
l'ho recuperato,
è normale che io mi ricordo una settimana fa che ce l'avevo in testa e tutto quanto, adesso i miei ricordi sono un po' più sfocati rispetto a questa notizia, secondo lei, oppure sono io particolarmente
essendo
pluripetente, però
ascolta, intanto ti ricordi una parola che probabilmente non è una parola tanto usata, quindi intanto ti ricordi quella.
E poi ricordo l'associazione con i classici, cioè
sì,
di come...
Esatto. Vedi, ma allora sai tutto.
No, chiedo a lei, è lei la prof, quindi ce lo vuole spiegare un po' questo discorso di associazione metaverso con i classici?
Allora, il metaverso, ricordiamo che cos'è, perché magari è quello che adesso stanno mettendo in campo con i social,
sì.
Che è
Zuckerberg.
Cioè un universo parallelo fatto di cose virtuali.
Certo, cioè, c'è stato pure il matrimonio col metaverso virtuale,
sì,
in India.
Sì, vabbè, una volta c'erano i matrimoni per procura quando con i nostri immigrati, che quindi erano la stessa cosa, solo che non con l'avatar presente di persona, no? Col come si chiama? L'ologramma. Per cui uno, collegandosi con questi occhiali virtuali, eccetera, vede una realtà che in realtà non è la realtà vera, per cui è anche una realtà che può essere invertita, nel senso di si può tornare indietro nel tempo, perché tanto quella non esisteva.
Certo.
Cioè io facciamo conto, con il tuo avatar vedo, ti do la mano,
sì.
Invece in realtà non te l'ho data, quindi
chiaro.
Posso anche dire
allora è utile anche per la scuola, insegnamento, cioè far vivere, che ne so, Dante piuttosto i classici, Virgilio, Omero, glieli fai vivere in realtà, oppure...
Beh, quello è bellissimo, perché ci sono quelle ricostruzioni anche degli ambienti antichi che sono bellissime, cioè portare i ragazzini a vedere, non so, il Pantheon, oppure il centro della città di Roma, di quando era Roma antica, e farli girare dentro le stradine è molto di più che non spiegarli lì a parole.
C'è però il rovescio della medaglia, cioè glielo faccio vedere, quindi è tutto più semplice, no? Anziché leggerlo, che è un po' più complesso e complicato, vero?
Sì, andiamo avanti col discorso metaverso.
Sì, ha ragione, perdoni.
Perché sennò ci perdiamo il filo. Allora, questo è il metaverso. I classici invece sono quei libri e quegli autori che stanno attraversando i secoli, i millenni, direi, perché? Non perché gli abbiano fatto una gran bella pubblicità, ma perché valevano qualche cosa. Cosa valevano? Devono essere stati quei testi che si sono messi di più in sintonia con gli esseri umani, perché altrimenti non sarebbero rimasti così a lungo nella memoria collettiva, no? Perché? Perché sono quelli che, con grande maestria poetica nei versi, eccetera, nella scrittura, parlano della vera realtà umana, dei veri problemi dell'umanità, con tutti i suoi errori, i suoi sbagli, le sue disperazioni, le sue nefandezze. Pensiamo alla Divina Commedia, che enumera tutti i peccati possibili che hanno compiuto veramente i contemporanei di Dante e quelli che erano venuti prima, e la sofferenza dell'inferno, del purgatorio, eccetera. Mentre nel metaverso abbiamo detto che possiamo tornare indietro, cioè cancellare quello che c'è stato, riavvolgere il nastro, i classici no, perché coi classici si parla di un'umanità che quella è e quella è stata. Quindi ci dà quasi un senso della realtà maggiore questo libro cartaceo che viene dall'antico,
sì,
che
sì.
Non un
metaverso
vissuto nel tempo reale. Quindi mettere i classici ad essere paladini della realtà reale,
chiaro.
Con in tutte le debolezze umane contro un metaverso che rischia di essere perfetto. Non so se mi sono
riuscita. No, ma assolutamente, guardi, è stato fantastico. Allora, esempio, quando io leggo un grande classico, per esempio Il nome della rosa, il libro, anche semplicemente, non fino al metaverso, ma poi guardo il film, mi rendo conto che non è proprio quello che io, ho letto, insomma, che non, è, che non è la stessa cosa. Quindi il metaverso è tutto amplificato, giusto?
Amplificato e soprattutto cancellabile e correggibile.
Cara prof, okay, prima di arrivare, posso evidenziare una bella notizia? Gli ex alunni che fanno gli insegnanti nelle scuole. Avevo letto di un insegnante del sud Italia, della Calabria se non vado errato, che aveva preso delle ore di supplenza nel Friuli Venezia Giulia, si pigliava l'aereo e faceva tipo 1700 km andata e ritorno.
Per fare punteggio probabilmente.
Esatto, per fare punteggio. Oppure un ex studente di quella scuola che si metteva a insegnare ai suoi quasi ex colleghi. Vero, che ne pensi di questa situazione emergenziale? Esatto. Che chiaramente, però.
Situazione emergenziale, però ci pensavo prima perché raccontavano la storia di questo Matteo che ha 22 anni e che insegna nell'istituto tecnico dove ha studiato, ma ho pensato non è mica tanto strana, io mi dico, perché a 22 anni, almeno ai tempi miei, si era già grandi. Io ho cominciato a lavorare nella scuola a 23, quindi non mi ha fatto tanto effetto questo. Adesso a 22 anni si è giovani, 40 anni fa non lo si era. Comunque è giustissimo sfruttare, a parte che siamo in situazione emergenziale, quindi raccattiamo tutte le risorse che abbiamo in giro, giustissimo sfruttare i giovani per metterli a contatto con i giovani, perché una classe insegnante come la nostra che supera i 50 anni di media
ce l'ha sempre detto.
Non è la più adatta a stare soprattutto con i bambini piccoli, perché difatti i genitori non hanno 50 anni, la natura non ci ha fatto genitori a 50 anni, ma dai 20 ai 40.
Esatto. Senta, i giovani, appunto, purtroppo c'è un episodio di cui si è parlato parecchio in questi giorni, c'è la morte di quel ragazzo che stava facendo alternanza scuola-lavoro.
Perché
qua c'è un pochettino si rischia di fare un po' di confusione su quello che è passato. Vede, io per esempio ho erroneamente detto alternanza scuola-lavoro. Allora, come stanno le cose? Ci sono delle differenze, no?
Sì, almeno da quello io l'ho letto sui giornali, quindi con tutto il cordoglio possibile e tutta l'orrore per questa cosa che non doveva accadere. Lui, essendo iscritto a un corso di formazione professionale, stava facendo uno di quei rari percorsi di duali, si chiama di insegnamento duale, che prevedono che uno faccia una parte in classe, diciamo, e l'altra parte in un'azienda che corrisponda a quello che lui sta studiando. Sono rari questi percorsi, vengono fatti
nelle scuole professionalizzanti,
nei corsi di formazione professionale, cioè quelli che dipendono dalla regione, quelli che noi chiamiamo ENAIP, Cassa Edile, Consorzio del Legno. Quindi a maggior ragione lui stava facendo un lavoro, non parliamo di sfruttamento, stava facendo un lavoro che può arrivare anche fino al 50% delle ore di insegnamento, delle ore di curricolari. L'alternanza scuola-lavoro è un'altra cosa, brevissimi stage in cui uno sta lì a guardare più che altro come funzionano le cose, non lavora. Ora, quindi, rientra secondo me nel discorso degli incidenti sul lavoro e della sicurezza che in qualche maniera deve essere mancata, perché viva Dio, in nessun cantiere deve caderti in testa qualcosa, no, neanche se hai il casco. E i ragazzi in giro per l'Italia, ho visto anche striscioni, manifesti in giro anche, anche qua nel Veneto, stanno organizzando e hanno organizzato per il 28 una giornata di sciopero contro lo sfruttamento, basta, la scuola non è lavoro, eccetera. Secondo me questi ragazzi non stavano aspettando altro che un'occasione per sfogare un pochino la loro rabbia, che hanno trovato questa occasione qui, pur facendolo perché sono empaticamente vicini e si sentono come fossero stati loro ad avere questa disgrazia. Però non c'è il discorso sotto di come i nostri adolescenti siano compressi, arrabbiati e quindi non ne potevano più fino adesso, manifestazioni tante non
sfogano,
ce ne sono state,
esatto, sfogano la propria rabbia, come per esempio il fattaccio del ragazzino è preso a insulti e sputi perché ebreo,
e non da parte di una banda di sciagurati dell'ultimo quartiere, ma due ragazzette, due donnine di 15 anni, perché che si sono messe in bocca questi slogan razzisti che possono ancora purtroppo esistere, e proprio vicini alla giornata della memoria hanno fatto quello che ingrandito è quello che hanno fatto negli anni 30 fascisti e nazisti contro gli ebrei, insomma.
Ah, sì.
Quindi cosa brutta, probabilmente anche qua ragazzi che non sanno cosa fare, che sono isolati, che sono arrabbiati perché di isolamento e di mancanza di contatti, sì. Tutti anche i piccolini,
specie gli adolescenti, no?
Sì.
C'è anche una lingua violenta, voglio dire, questo qui aumenta anche un po' il loro senso di voglio dire, di disagio, anche perché per loro il tempo nei giovani è importante, voglio dire, anche nelle famiglie. Come si fa, se si è in isolamento piuttosto che in dado, che come si fa a dire ragazzi, ok, questo è il tempo per fare questo, per fare l'altro, per fare quest'altro?
Sono due cose un pochino diverse. Parliamo prima del linguaggio, cioè il linguaggio, sì. Purtroppo nei mass media, nei film che vedono, eccetera, prevale il linguaggio violento in tutti quei film polizieschi, in
certo.
Tutti e non è soltanto il linguaggio dei film, è anche il linguaggio delle famiglie, c'è un linguaggio povero e spesso violento, i rapporti si sono acuiti molto, il fatto di dover stare chiusi dentro assieme è come quando metti troppi animali in una gabbia stretta, questi si morsicano, invece che morsicarsi scoppiano quegli episodi di violenza che vediamo. E quindi bisognerebbe pensarci su a questa questione e correggere, cominciando dai mass media, che non sono gli ultimi arrivati, non sono degli ingenui ignoranti, a moderare queste cose. L'altro discorso è quello del tempo, che se noi organizziamo tutto il tempo, anche di quelli più piccoli, in il corso questo, il corso quell'altro, la partecipazione alla tal cosa, con i genitori che corrono avanti e indietro come matti a portarli, ai ragazzi non resta tempo libero. Non resta tempo libero, cosa succede? Che non sanno più, non imparano più a organizzare il proprio tempo in autonomia.
Certo.
Autonomia che vuol dire anche immaginare le cose, crearsene di nuove,
sì.
E se si fa un gioco che si inventa col fratellino o con l'amico, anche inventarsi delle regole autonome. Quindi è importante questo discorso del tempo, che
esatto.
Bisogna che abbia anche dei buchi, cioè lasciare del tempo in cui ci sia un'organizzazione
infatti,
libera.
E io ricordo, però, prima di questi 2 anni, così, no? Parlavamo proprio di questo: il tempo di annoiarsi.
Sì.
Perché prima c'era il problema dei ragazzi: devi fare questo, devi fare l'altro, devi fare quest'altro. Adesso invece
c'è il contrario.
E i più piccoli, allora, domanda: ho letto un articolo molto interessante, ci siamo peraltro scambiati stamattina, mm-hmm. Sul fatto dei piccolissimi che effettivamente sono praticamente nati adesso con questo discorso delle mascherine, con il discorso del distanziamento, cioè non vedono l'espressione.
Esatto.
A quanti anni, non so se a quanti mesi o quanti anni si inizia a capire tutto questo? E domanda, ci metteranno del tempo? Potranno tornare? Cioè, quando si abbassano la mascherina, non lo so, vedono la gente in giro senza mascherina, che dicono? Sono arrivati gli alieni?
Quasi quasi sì, come noi all'inizio, che ci faceva l'effetto contrario.
Sì, infatti.
E dopo, cioè, la memoria comincia a formarsi, stabilizzarsi per essere portata avanti poi negli anni. I primi ricordi di tutti noi risalgono quando si aveva 2 anni e mezzo, 3.
Sì.
Quelli prima no. Quindi un bimbo di 2 anni e mezzo ha sempre visto noi con le mascherine, non ha potuto vedere i sorrisi, eccetera.
Sì.
No? Quindi per lui è normale, però mentre per un ragazzo più grande è una privazione, per un bimbo molto piccolo è normale, però se questa normalità continua lui perderà alcune cose, tipo quella di imparare a leggere i sentimenti delle persone guardandoli in faccia come facciamo noi normalmente, no?
Sì, certo.
E questo discorso di sarà recuperato, se questa questione smette abbastanza presto, sì, se continuerà per anni e anni, no, non recupererà. Mentre per i ragazzi più grandi, a partire dagli 8 anni, che hanno già un senso del tempo stabilizzato, il problema è un altro, è quello di sentire molto queste mancanze, queste frustrazioni che ci sono. Guarda, mi diceva ieri mia figlia, pensa mamma, sono in sorveglianza, sono 10 giorni che non posso abbracciare e dare un bacino ai miei bambini.
Già che ci abbia pensato, però...
Lei insomma è una donna.
No, sì, sì, no, quindi certo, sì. Ma voglio dire...
Spero ben che se ne renda conto, ma ci stava male.
Ci sarà qualcuno che per invece è quasi normale, no, diventato quasi normale. No, per fortuna.
Non è
okay.
possibile perché siamo animali certo. sociali.
Oh, questo mi fa piacere. Questo mi fa piacere. Era proprio la risposta che auspicavo, che speravo di sentire. Senta un po', gli esami di maturità cambiato, tornando.
Non se ne sa nulla,
come no. al solito. Adesso ci abbiamo la pandemia e il Presidente della Repubblica.
Esatto, e quindi tutto fermo.
Le regole su DAD, positivi, tamponi d'uscita e tutto quanto.
E quelle tra l'altro che sono urgenti, perché le scuole stanno vivendo, e ognuno quindi va per i fatti suoi.
Allora, quando poi un giorno escono le proposte, qui però ci si mettono pure i mezzi di comunicazione, che un giorno esce la proposta di, voglio dire...
accorciare la quarantena.
Esatto, accorciare la quarantena piuttosto che far entrare comunque in classi positivi asintomatici. Allora già ci sono tantissimi.
E la gente si fa confusione perché non capisce se è una proposta, se è passata o meno. Anche le scuole stesse sono nella confusione più totale, perché ci sono le circolari del Ministero diverse da quelle delle USL, e io ho visto che confrontando le cose che succedono nell'USL qua e in un'USL diversa non fanno le stesse cose. Quindi dovrebbe essere date delle regole semplici da parte dei tecnici, cioè del comitato tecnico scientifico, insomma. Per quello che riguarda gli esami di maturità, tutto bloccato, perché magari se poi cambia il ministro cambia intenzione, perché la circolare sarebbe già pronta. Per quello che riguarda le regole, idem. Quindi
staremo a vedere
quando
è la
bloccata
politica,
la situazione che... elezione del presidente, speriamo bene.
Dai, una cosa interessante e confortante: la classifica di università mondiali, ci siamo nelle prime.
Nelle prime 200,
entro le prime 200, dai, almeno una bella notizia. L'università comunque va avanti, e va avanti,
sì, va
nonostante
avanti.
Tutto, insomma.
Nonostante tutto, questi sono dati relativi al 21, però c'era già un anno e passa di pandemia, e le prime tre delle prime 200 sono delle università italiane. Non è che siano avantissimo ai primi posti, ma lì sono le università quelle strafinanziate a pagamento, 10.000 euro, sono la Sapienza di Roma, l'Alma Mater di Bologna e l'Università di Padova, che sono dal 155 al 196, quindi non è male.
Senta, un'altra cosa secondo noi bella da evidenziare: il progetto Leila, che non è una canzone,
tantissimo.
È una bella canzone di Eric Clapton, apposta me la ricordo comunque.
Sì.
La biblioteca delle cose, ce lo spiega?
La biblioteca degli oggetti. Allora, questi progetti, ce ne sono 30 in Europa e 2 in Emilia Romagna, dove funzionano come una biblioteca, ma invece che libri ci sono oggetti, attrezzature o cose varie. Tu ti iscrivi, fai la tessera come in una biblioteca normale, paghi, non so, 20 euro, porti un oggetto che lasci lì, che doni alla biblioteca, e poi però in compenso ti puoi prendere, come se tu fossero libri, qualsiasi oggetto di quelli presenti. Per cui ti serve un trapano a colonna per breve tempo, sarebbe assurdo che tu andassi a comprartelo per ingombrare la cantina e spendere un mucchio di soldi.
Ed è anche fattibile in un piccolo paese, perché in una grande città forse è più, voglio dire, oggettivamente più difficile.
In un piccolo paese sarebbe bellissimo, perché ci sono le cantine strapiene di tutte queste cose che magari usi una volta ogni 10 anni, metterle in comune e in compenso poterti prendere qualcosa d'altro. Io spero tanto che qualcuno ascolti questo suggerimento e metta in piedi un Leila ad Agordo. Saremo i primi nel Veneto.
Ecco, ci dà anche
terzi in Italia.
Però ci dà anche un suggerimento per i più piccoli: la lettura del libro Il Cavaliere delle Stelle. Di che parla?
Fa in maniera molto leggera e delicata la storia di Perlasca, che è quel padovano che durante la Seconda Guerra Mondiale salvò tantissimi ebrei rischiando la vita e difendendoli, nascondendoli, facendoli andare in posti sicuri, insomma. È molto bello da leggere per i bambini, si può far leggere anche a bambini della scuola materna, perché abbiamo passato il giorno della memoria. Ma dovrebbero essere tutti i giorni della memoria. E poi dici, ma bisogna parlarne solo con i grandi, magari una cosa troppo truce. No, bisogna parlarne con tutti a vari livelli, e non dimenticare che oltre che gli ebrei sono stati perseguitati anche gli armeni, uccisi, i Rom, 500.000, e i disabili, che venivano utilizzati per gli esperimenti. Quindi contro tutte queste cose, perché non succedano più, parliamo con i nostri ragazzi, perché tra un po'... nemmeno la generazione dei nonni ha più vissuto queste cose. Quindi bisogna
dobbiamo
che il testimone passi anche se non abbiamo visto direttamente, assolutamente, perché queste cose non devono succedere mai più.
Prof, abbiamo ancora 20 secondi, che facciamo? Chiudiamo la finestra e fa un po' freschetto, perché è mezz'ora che ce l'abbiamo aperta, siamo qua con le mascherine e con le reazioni, perché abbiamo detto ci deve essere l'aria, mettiamoci il maglione in più, perché nelle scuole comunque è importante, si era detto che si facevano dispositivi e tutto.
Bisogna
quanto,
invece che siccome a quanto pare sto virus non finisce domani, bisogna e potrebbe venire altri diversi, per cui fosse necessario lo stesso la reazione, bisogna che gli enti locali si muovano da subito, usando quei fondi che ci sono tra l'altro a disposizione, per mettere, soprattutto da noi, che non possiamo tenere le finestre aperte d'inverno, dai, mettere nelle aule i dispositivi di areazione e purificazione dell'aria. Problema, costano 500.000 euro per ogni aula, 5.000 euro per ogni aula.
E speriamo che arrivino questi fondi, perché il 2022 sarà cruciale anche per gli enti locali e tutto quanto.
Ma sappiano, devono chiederli, devono fare i progetti.
Infatti, dai,
forza,
vabbè.
Perché...
Forza. Cara prof, guarda, abbiamo ampiamente sforato, grazie. Aia. Ci sentiamo la settimana prossima, buona settimana.
Grazie a chi ci ha ascoltato e a risentirci.